Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti nella rubrica dedicata alla nostra città, ben trovati da Eliana Astorri, in studio come sempre Nicoletta Fattorosi Barnaba, che salutiamo. Nicoletta, ben trovata.
Ben trovata Eliana e ben trovati ai nostri ascoltatori.
Oggi parliamo di vetro e profumo. Per il vetro prendiamo spunto dalla mostra Magiche e Trasparenze in corso a Palazzo Altemps a Roma. Intanto spieghiamo quali sono le origini del vetro.
Dunque, le origini del vetro sono lontanissime. Il primo tipo di vetro era l'ossidania, praticamente, che era nera e lucente, un materiale che gli uomini preistorici usavano per mettere le punte alle frecce e per tagliare, perché ovviamente era anche tagliente. Ma questa ossidania non era il vetro che noi intendiamo oggi, perché era un materiale formato dal raffreddamento della lava, quindi diciamo leggermente diverso dal processo che
non trasparente,
quindi era nero comunque. Molto più tardi, arriviamo al XVI-XV secolo avanti Cristo, almeno per quanto ci è dato sapere dai dati archeologici, abbiamo i primi vasi vitrei in area mesopotamica. Gli ingredienti erano sabbia e natron, però la sabbia non era la sabbia una sabbia qualsiasi, doveva essere silicea, quindi una grande percentuale di composti calcarei, perché questi davano il componente vetrificante e stabilizzante. E tanto che Plinio dirà che non tutte le sabbie possono essere usate per il vetro. Le più famose, diciamo le migliori, erano quelle del fiume Belius nella Fenicia di allora, che sarebbe l'odierno Israele, e quelle del litorale presso la foce del fiume Volturno, quindi diciamo a casa nostra in fondo. Poi a queste sabbie si aggiunsero dei minerali quarziferi, calcarei, per rendere il vetro un pochino più durevole, perché ovviamente la qualità prima del vetro è la fragilità, purtroppo, ecco perché poi non abbiamo tantissime cose che ci arrivano. L'altro minerale era il natron, composto da carbonato e bicarbonato di sodio, e era importante perché grazie a questo si poteva fondere, e quindi questo veniva dall'Asia Minore, quindi veniva importato dall'Egitto, e il processo aveva delle fasi lunghe, tantissime fasi. Quella che a noi interessa, diciamo l'ultima, era quella in cui avveniva la colorazione o la decolorazione, aggiungendo o ossidi coloranti, ferro, rame e cobalto, oppure decoloranti che erano appunto ammonio e manganese. Non voglio fare una puntata di chimica, perché io non ci capisco niente.
Ma solo per fatto un'introduzione, ecco. E allora a questo punto ti chiedo, quando appare il vetro nelle case dei Romani?
Dunque il vetro soffiato, perché oggi quando noi intendiamo il vetro soffiato appare verso la
cioè
metà.
Quello trasparente
e colorato comunque, perché adesso sentiremo poi questa bellezza di questo vetro trasparente e colorato, che ha delle sfumature incredibili, perché la bellezza del vetro è proprio la sua trasparenza. Ecco, infatti la mostra che si chiama Magiche Trasparenze, no? Cioè questa fa sognare il vetro in fondo, no? Perché anche quando è bianco e trasparente ha queste opalescenze che veramente sono meravigliose. E nella metà del primo secolo avanti Cristo arriva la soffiatura, grazie alla quale il lavoro ovviamente si velocizza. Può essere diffuso sul mercato un numero maggiore di oggetti che costeranno di meno perché ci saranno degli stampi, e quindi anche i ceti più bassi possono accedere a questi oggetti in vetro. Nei banchetti appaiono coppe, bicchieri e anche nuove forme di contenitori, come sembra strano le brocche, perché chiaramente per noi le brocche in vetro sono usuali, ma allora non lo erano: tazze, attingitoi, vassoi, cucchiai per le varie salse. Noi sappiamo che i romani usavano il garum, no? Questa salsa con il pesce dentro, e che stava sempre a tavola, quindi questi cucchiai di vetro trasparenti.
Ma come contenitori che cosa usavano prima del vetro?
Dunque, prima del vetro c'erano metalli e poi la terracotta, chiaramente, che era molto usata. Le forme di questi vetri colorati molto spesso prendevano spunto da oggetti in oro e argento, che ovviamente erano inarrivabili per alcuni ceti sociali. E il vetro però può rifare tutto questo a meno costo, più velocemente, e forse anche con una trasparenza, appunto, come dicevo prima, diversa. Il vetro appare nelle case dei Romani non solo per abbellire le tavole dei banchetti, perché voi pensate alle luci delle candele e delle fiaccole, questo vetro come poteva muoversi anche, no? Ma si capì che questo materiale era utile per la conservazione degli alimenti, perché con il vetro né si alteravano né cambiavano di sapore, e quindi nascono le bottiglie. Quindi sono tutte cose che per noi sono comuni, perché con le bottiglie si potevano mantenere liquidi. Nelle olle si mettevano le derrate, che poi erano sistemate nelle dispense. L'ultimo viaggio che l'uomo fa con il vetro è quello della tomba, perché vicino al defunto venivano sistemate anche delle ampolle con cui era stato sistemato il corpo del defunto, e quindi, voglio dire, fino alla fine il vetro accompagnerà l'uomo, insomma, e quindi questi oggetti li possiamo vedere nella mostra che tu avevi annunciato
infatti,
prima.
Infatti, sì, abbiamo detto all'inizio di trasmissione di questa mostra in corso a Palazzo Altemps a Roma, una mostra sul vetro che si intitola Magiche Trasparenze, e abbiamo invitato la direttrice del palazzo, la dottoressa Matilde De Angelis Dossat. Dottoressa Dossat, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Benvenuta.
Grazie.
Che cosa espone questa mostra?
La mostra espone una selezione di oggetti in vetro molto omogenei fra loro e piuttosto abbondanti. Si tratta di corredi tombali che vengono però non dalla zona di Roma ma dalla Liguria, addirittura dalla città di Albenga, che era un'antica città, allora si chiamava Albingaunum in epoca romana, sede della tribù degli Ingauni e poi romanizzata, che era sicuramente un grande porto sul Mediterraneo, e intorno a questa città c'era anche una, forse l'unica pianura della Liguria, quindi era un centro sia commerciale ma anche agricolo molto importante. Questo spiega perché nelle necropoli, che sono state scavate poi abbastanza di recente, si siano trovati dei corredi tombali vitrei solo di oggetti di vetro, molto interessanti, anche perché sembra che quasi tutti non siano di produzione locale ma vengano dalla Siria, quindi siano stati importati in quell'epoca, nel primo secolo dopo Cristo, ad Albenga.
Scusa, quindi... Matilde, se ti interrompo, ma l'importanza di Albenga ce l'hai un po' chiarita, ma come mai a Roma non abbiamo trovato dei corredi così ricchi come questi che invece sono in mostra a Palazzo Altemps?
Sicuramente Roma aveva una qualità anche di materiali di vetro altissima, ma a noi non c'è rimasto quasi nulla, in quanto la fragilità del vetro fa sì che poi l'oggetto si perda, e inoltre Roma ha avuto una storia di invasioni, saccheggi, razzie che non hanno
permesso. Albenga non ha avuto.
Le tombe sono state scavate neanche 10 anni fa, quindi ecco, si sono conservati in maniera migliore. Indubbiamente negli oggetti preziosi di vetro erano subito paragonabili a quelli di argento, di pietra dura, cioè ci sono delle lavorazioni in vetro a 3-4 strati che sono degli oggetti eccezionali. Roma ne conserva alcuni frammenti, ecco, purtroppo per la storia che ha avuto. Non si deve pensare che Roma non avesse...
No, questo appunto era bene chiarirlo, perché chi ci ascolta, siccome è uno spazio per Roma, allora abbiamo detto come mai a Roma, no? Ecco, quindi grazie della spiegazione.
Qual è l'oggetto di punta della mostra, dottoressa Dossat?
L'oggetto più importante, quello che è al culmine, alla fine del percorso museale all'interno delle sale di Palazzo Altemps, che è un grande piatto in vetro blu color cobalto, ha un diametro di 40 centimetri ed è un unicum, non esistono altri esempi simili a quello, paragonabili a questo piatto.
È intatto?
È ricomposto da più fermenti, comunque così l'impressione è che sia completamente intatto. È difficile che un piatto di questo genere possa arrivare fino a noi completamente integro, ed è esposto in una teca trasparente e con un ben illuminato, quindi si vede molto bene sia il colore blu cobalto che la decorazione interna di questo grande piatto centrale. Ci sono due amorini, quindi sono soggetti di dionisiaci che riportano al banchetto, con uno strumento musicale, un otre pieno di vino sulla spalla, quindi sono sicuramente decorazioni, e anche la forma del piatto viene mutuata da quella dell'argenteria di tradizione ellenistica, addirittura alessandrina, per cui si pensa che il piatto sia stato realizzato non in Italia, probabilmente in Egitto o in Siria, su modelli di argenterie ellenistiche, ed è datato anch'esso nella seconda metà del primo secolo dopo Cristo. Siccome la decorazione si può vedere, questa incisa di cui dicevo, appunto degli amorini danzanti, si può vedere in trasparenza, è stato collocato in posizione verticale con un'illuminazione che ne fa risaltare la decorazione, quasi fosse una grossa gemma incisa.
E veramente dà l'idea della gemma, perché uno rimane a bocca aperta davanti a questo piatto blu, veramente è qualcosa di eccezionale. Ma come è stata allestita la mostra all'interno delle sale, perché c'è stata una finalità soprattutto nella sala della Piattaia, no?
Sì, nella sala della Piattaia, che è detta della Piattaia in Palazzo Altens, perché ha un affresco su una parete dove è riprodotta, un affresco rinascimentale, dove è riprodotta una credenza dove sono allineate le stoviglie metalliche, e probabilmente che si riferiscono ai banchetti che la famiglia Riario intorno al 1470 poteva fare in quella sala. Quindi è una mostra, diciamo, di un servizio da tavola in metallo. Noi in quella sala abbiamo esposto in due vetrine due servizi da tavola completi di vetro, quindi c'è come un paragone,
un richiamo
tra la vetrina con i vetri, un doppio, no? E certo, attraverso la trasparenza di questa vetrina con i vetri si vede l'affresco rinascimentale con un'analoga disposizione di oggetti da tavola. Quindi è una lettura in trasparenza anche questa, no?
Del
museo.
Dottoressa, è iniziata da una settimana questa mostra, c'è affluenza particolare? No, forse
sì,
di più, quando è iniziata?
Il 14,
ecco, più o meno.
Diciamo al pubblico, sì.
Quindi
sì,
appunto
avuto
una settimana, c'è affluenza o
c'è
particolare interesse verso questi vetri?
Sì, c'è molta affluenza, noi abbiamo aperto in occasione della settimana della cultura, quindi chiaramente l'affluenza è stata maggiore, anche perché abbiamo avuto molti turisti che vengono in Italia proprio per poter ammirare cose nuove in questa settimana, ma vediamo che continua e continuerà comunque la mostra a essere aperta fino al 9 di settembre.
Perfetto. Allora, per chiudere, diciamo, oltre alle tavole ci sono anche degli oggetti che contenevano profumi o balsami nella mostra, vero?
Sì, c'è una sezione dedicata alla cosmesi dell'antichità, dove ci sono questi contenitori, sono bottigline per profumo o anche per essenze, che dovevano in origine avere una chiusura ben sigillata, perché sappiamo appunto che soprattutto in antico la base in olio con cui erano realizzati i profumi sveniva piuttosto celermente, e quindi abbiamo tutte queste bottigline, coppette, addirittura oggetti per truccarsi in vetro che costituiscono sì.
No, dico, erano abbastanza preziosi, quindi anche i contenitori, diciamo, no?
Sì, sicuramente, certo, il prezzo poi dei profumi era altissimo, sia per la fatica di poter...
Come oggi, d'altra parte.
Nulla cambia.
Sì, sicuramente è rimasto uguale.
Dottoressa, allora, Palazzo Altems fino al 9 settembre, la mostra Magiche e Trasparenze. Nicoletta, vuole dire qualcosa?
Sì, scusa, fuori dalla trasmissione mi dicevi di una bottiglietta che non abbiamo qui in mostra, ma che stava vicino a Torino, mi sembra, fatta a che forma?
Sì, nel Museo di Torino si conserva un contenitore per profumi che è una forma di colombina, proprio una colombina vera e propria, cava ovviamente di vetro soffiato, all'interno c'è ancora il liquido che doveva essere il profumo antico.
Quindi,
e fa molta impressione in realtà vederlo. Questo doveva essere un contenitore che era diffuso nell'area tra appunto la Lombardia e il Piemonte antico, e dove si confezionavano questi profumi dentro una colombina di vetro. Poi per usarli si spezzava la coda dell'uccellino.
E quindi restava il profumo nell'aria, insomma,
sì,
diciamo.
Allora, grazie a Matilde De Angelis Dossate, la direttrice di Palazzo Altems. Ripetiamo, in questo palazzo fino al 9 settembre è possibile visitare la mostra Magiche e Trasparenze. Grazie per essere stata con noi.
Grazie Matilde.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Allora Nicoletta, questi contenitori, il vetro per conservare i profumi, quali profumi esistevano ai tempi dei romani?
Dunque, i romani si profumavano tantissimo. Ricordiamoci che i romani prima del contatto con la Grecia non conoscevano il profumo, anzi si racconta che Pericle dicesse che i romani puzzavano di aglio e di capra, quindi questo era il profumo, diciamo, dei romani. Dopo, con la conoscenza della civiltà greca, impararono a profumarsi, e praticamente il profumo appare in tutte le ore della giornata. Pensate, a teatro, dai velaria, che erano queste coperture che si mettevano sui teatri per non far arrivare il sole sugli spettatori, scendevano delle essenze a pioggerella sugli spettatori. Durante i banchetti venivano liberate delle colombe sotto le cui ali era stato messo tantissimo profumo, per cui mentre svolazzavano profumavano l'aria. Tra una portata e l'altra ogni commensale aveva la sua acqua aromatica dove potersi sciacquare le mani. Nel vino si aggiungevano essenze profumate perché il gusto fosse più gradevole, perché in effetti il vino dei romani non è che fosse buonissimo. E Svetonio ci racconta che nella sala ottagonale della Domus Aurea c'erano delle aperture, dei fiori, diciamo, di madreperla, che avevano i petali che si muovevano, e da questi petali, se moventi, usciva il profumo sui commensali. Petronio fa raccontare nel suo satirico Anna Trimalcione che a un certo punto ha una paura enorme perché insieme agli effluvi e ai petali di fiori cadono anche le anfore che contenevano questi sui commensali, quindi con un rischio alto di qualche ferito. Cesare mangiò degli asparagi conditi con un unguento aromatico. E così diceva: un buon profumo hai dato ai commensali, è vero, ma cibo niente. È da ridere essere profumati ed affamati. Digiuni e ben unti, fabullo, sono i defunti, per cui chiaramente mangiavano, diciamo che il gusto della tavola era un po' diverso dal nostro. Abbiamo già parlato tante volte della cucina a Roma, di questi gusti che si alternavano, però questi profumi erano sempre diciamo in prima fila nelle scelte così dei gusti romani.
Chi era l'allora figura del profumiere?
Dunque, il profumiere era un artigiano, diciamo, che peraltro era ricchissimo, dato quello che abbiamo già detto, che costavano molto. Tutti i profumieri stavano presso il velabro e uno dei più famosi, perlomeno ci viene tramandato da Marziale, si chiamava Cosmo. Cosmo vuol dire mondo, però a sua volta Cosmo vuol dire armonia, quindi bellezza. E questo Cosmo veramente faceva anche delle pasticche per alitosi. La cosa strana dei profumieri di allora è che loro stessi facevano i profumi, fino a che non c'è stata la crisi dell'agricoltura, perché ovviamente tutte le materie prime erano in natura, chiaramente, no? La più famosa era quella di Cipro, che si chiamava proprio, veniva tratta, scusate, dal ligustro, e si chiamava proprio il ciprinum. Da lì poi Cipro aveva questo ligustro e aveva anche il talco. Non è un caso che la cipria si chiami cipria, l'etimologia è abbastanza chiara, no? Perché il talco di Cipro veniva poi mischiato con delle essenze e è stato una degli aspetti della cosmesi più famosa e più usata in tutta Europa, direi ancora oggi abbastanza usata. Coty, pensate, il grande profumiere parigino nel 1917 fece la Cipre de Coty, unico profumo delle sue 10 famiglie di profumi che fece, dedicato a un luogo geografico. Quindi questi profumieri, appunto, erano tutti quanti nella stessa zona, ma questo a Roma anche dopo, anche nel Settecento, a Via dei Pianellari. Via dei Pianellari si chiamava Via dei Profumieri perché stavano tutti insieme. Quindi erano ricchi e facevano varie cose. Marziale, vi dicevo prima, dice addirittura: dovunque passi tu, si crederebbe che passi il profumiere Cosmo, o scorre il cinnamomo da una bottiglietta rovesciata. Non voglio ti compiaccia, geglia di queste frivolezze esotiche, così profumerebbe anche il mio cane. Cioè, non sei tu che profumi, ma grazie a Cosmo. Oppure, per non far sentire il troppo vino di ieri, mastichi smodatamente le pastiglie del profumiere Cosmo, fescennia, confetture che sbianchiscono i denti. Però Plinio, che è il saggio Plinio, urla contro questo uso dei profumi perché dice che sono qualcosa che passa e che non serve a niente. Per le gemme passano gli eredi, le vesti durano nel tempo, i profumi si dissolvono istantaneamente e muoiono appena nati. Quindi tu spendi tanto,
anche nulla.
Perché, insistiamo, le bottigliette in cui venivano inseriti questi profumi, c'è da dire che il profumo veniva fatto con l'onfacio, che era un olio di olive acerbe, quindi tutti i profumi di allora, quasi tutti, erano oleosi, a differenza dei nostri che sono invece alcolici e quindi più evanescenti. Perciò voi pensate, un profumo oleoso quanto può rimanere di più nell'ambiente e sul corpo delle persone? Ricordiamoci che alle terme, siccome si usava la radice di saponaria che seccava molto la pelle, era quasi necessario cospargersi di oli perché altrimenti la pelle si sarebbe troppo seccata, no? E quindi questi oli, che poi si toglievano con lo strigile, che era, diciamo, un bastoncino un po' ricurvo, si mettevano tanti oli e poi lo strigile si passava per far uscire fuori l'eccedenza dell'olio dalla pelle stessa. Quindi questi profumi veramente erano molto belli e molto buoni, cioè belli, scusate, la confezione, e buoni molto probabilmente i profumi stessi.
Dai profumi alla cipria.
Sì.
E quindi il salto è facile andare a parlare del trucco del macchiage di una volta. Potremmo fare una trasmissione, una delle prossime trasmissioni, dedicarla al trucco dei
anche
romani.
Anche perché, così come abbiamo detto, l'uomo in genere è sempre uguale, anche la donna. Ma anche gli uomini, perché gli uomini si tingevano i capelli, e poi potremmo anche dire delle battute che si dicevano tra di loro. Comunque dei profumi c'è anche da dire che c'è una mostra in Campidoglio che ha ricostruito, grazie appunto a uno studio fatto dal Centro di Archeologia Sperimentale Antiquitates di Blera, hanno riprodotto dei profumi che si chiamano ovviamente Era, Atena, Artemide e Afrodite, le dee.
Giustamente.
Dell'antica Grecia, con le sostanze aromatiche hanno cercato di ridare le essenze di una volta, insomma. Una mostra che sta appunto a Campidoglio fino al 2 settembre.
E poi ancora ricordiamo a Palazzo Altemps fino al 9 settembre la mostra sul vetro Magiche Trasparenze. Quindi la promessa di una prossima trasmissione,
ci truccheremo come gli antichi romani.
Al maquillage. Nicoletta, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Storri.